Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Ciao Marco.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Marco. Buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
Allora Marco, mi fai un sunto della gara di ieri e poi soprattutto possibilità di qualificazione della Juventus.
Beh, io credo che il rammarico sulla gara di ieri sia stato non aver capitalizzato un primo tempo in cui obiettivamente la Juve, come hai detto appena tu, ha fatto anche meglio del solito, e soprattutto il Friburgo mi sembra fosse arrivato a Torino per cercare di gestire più che di far male, almeno fino all'1-0 di Di Maria. Va anche detto che dopo l'1-0 di Di Maria, questo anche prima dell'infortunio di Chiesa, che sostanzialmente ha lasciato praticamente la Juve in 10, perché Chiesa l'ultimo quarto d'ora ha praticamente camminato, non poteva fare altrimenti. Però anche dopo l'1-0, fino all'infortunio di Chiesa, la Juve secondo me ha fatto un errore che... c'è un errore, ha scelto una tattica che fa spesso anche Allegri, cioè quella di abbassarsi a difendere il vantaggio. Secondo me, visto che è un turno a doppia sfida e visto che l'inerzia in quel momento della partita era tutta tua, si poteva insistere. È anche vero che il Friburgo probabilmente ha cambiato anche il suo di atteggiamento, perché il Friburgo nel primo tempo, a parte palleggiare, non ha affondato praticamente mai, mentre ovviamente quando è andato in svantaggio qualcosina in più ha provato a fare. Però non vorrei che l'occasione del gol annullato, che nasce da un episodio praticamente nel nulla, perché è una punizione buttata là da 40 metri, da 50 metri, cioè non è che il Friburgo stava spingendo chissà che, abbia fatto un po' di paura alla Juve, che poi ha giocato da lì in poi una gara più conservativa. Secondo me, lasciando stare l'infortunio di Chiesa, che poi ti avrebbe comunque obbligato a difendere il risultato probabilmente, in quei 10-15 minuti in cui Chiesa è entrato e ha fatto la seconda punta, vicino a Di Maria, ecco lì la Juve si è abbassata un po' troppo, forse anche perché non avendo un vero e proprio attaccante faceva fatica a ripartire e uscire, tant'è che quando poi invece è entrato Ken ha avuto subito un'occasione in contropiede per fare il 2-0, dove anche Allegri si è lamentato che Ken ha sbagliato scelta non allargando per Chiesa ma servendo Di Maria e fondamentalmente sciupando una ghiotta occasione in ripartenza. Però effettivamente nel complesso la Juve almeno per un'ora diciamo che ha dimostrato la sua superiorità e probabilmente poteva capitalizzare di più quanto fatto.
Soltanto, e poi ti lascio ad Alfredo, possibilità di qualificazione a questo punto?
Ma io credo che la Juve parta con i favori del pronostico, innanzitutto perché è superiore al Friburgo e mi sembra che su questo ci sia anche poco da discutere, insomma, si è visto anche ieri sera dal punto di vista tecnico, sicuramente con almeno 3 o 4 giocatori che il Friburgo non ha, primo è semplice da dire, Di Maria. Però bisogna stare attenti perché Friburgo in casa soprattutto è una squadra che sa fare anche partita offensiva, mentre ieri si è un po' limitato, secondo me è un risultato che al Friburgo tendenzialmente va bene, sapeva probabilmente di non poter andare a vincere a Torino e perdere 1-0, insomma, è un risultato che lascia in piedi con la qualificazione, va anche bene al Friburgo. Detto questo, io credo che la Juve parta comunque con favore del pronostico, certo servirà attenzione, non si potrà, secondo me, gestire per 90 minuti, ma bisognerà cercare anche di far gol. Però, ripeto, il Friburgo in casa è una squadra che cambia molto e quindi bisognerà anche magari sortire un po'.
Marco, l'argomento del giorno che ha diviso tantissimo l'opinione pubblica dei tifosi verte su Massimiliano Allegri. Ti chiedo, vedi in Allegri un certo cambiamento nel gioco, nella proposta, nello schieramento tattico della squadra, o credi che invece la Juventus sia rimasta tale e quale al giorno in cui l'ha presa sostanzialmente? E poi mi aggiungo, fine stagione si tracceranno i bilanci e ti chiedo se vorresti vedere la Juve con Allegri o senza Allegri per il prossimo anno.
Ma sulla prima domanda io credo che paradossalmente Allegri abbia tentato di cambiare più a inizio stagione che adesso, anzi sia tornato indietro alle certezze che aveva anche a causa di tanti infortuni, perché insomma questo l'ha detto anche lui più di una volta, cioè la Juve pensata non era poi quella che abbiamo visto per i molteplici infortuni, quella con i 4 difensori e magari anche il tridente davanti, e non l'ha praticamente mai fatto, anche perché non ha praticamente mai avuto a disposizione tutti i giocatori su cui la Juve aveva puntato in sede di mercato, quindi gli va data anche questa questa parziale giustificazione. A inizio stagione, secondo me, Allegri qualcosina di diverso ha provato, ma visto che mancavano i risultati, mancavano gli uomini, è stato praticamente costretto a fare una retromarcia, a ritornare alla difesa 3, a tornare a uno schieramento solido che qualche certezza ha dato alla squadra, questo al di là dell'estetica del calcio che propone. Sul discorso dell'anno prossimo, invece, io credo che al di là del bilancio che farà la società a fine anno, come è giusto che si faccia sempre, c'è la componente economica che, anche se non c'è più, arriva bene, che l'aveva un po' esplicitata fin troppo, forse, in qualche battuta con qualche tifoso, devo dire che però rimane. Cioè, la Juve in questo momento, con tutte le tematiche e le problematiche che ha, può permettersi di, per dire, cambiare allenatore, e se la Juve cambia allenatore, voglio sperare, cioè i tifosi sperano che non cambia per prendere il primo che passa, cambia per prendere un top allenatore, e quindi con un ingaggio da top allenatore da aggiungere a quello di Allegri, che ha ancora 2 anni di contratto, io la vedo difficile. Chiaro, se Allegri dovesse da qua a fine anno toppare tutte le tappe del percorso, allora vabbè, però finché la situazione resta almeno sul campo, sul chi va là, io credo che Allegri, bene o male, si possa dire abbastanza saldo.
Per quanto riguarda poi invece un altro discorso caldo, è Vlahovic, anche ieri, diciamo così, non pervenuto, non segna dal 7 febbraio, ma al di là del gol, che comunque per un centravanti è praticamente fondamentale, vitale, anche un'involuzione tecnico-tattica. Ti chiedo, secondo te, qual è il problema di questo ragazzo, se a fine anno c'è veramente la possibilità che possa andare via, visto che ultimamente sono tornate un po' le sirene, soprattutto inglesi?
Ma io credo, guarda, ieri, devo essere sincero, io non l'ho visto peggio del solito, anzi, al di là delle occasioni fallite, perché ha avuto quelle 2 o 3 chance che ha sbagliato, mi è parso un po' più vivo delle ultime uscite, anche di Roma. Anche perché probabilmente la Juve ha fatto una partita più all'attacco e quindi ha avuto anche più palloni da giocare. È chiaro che mi sembra che in tutto l'anno questo tema ritorni più volte. Mi sembra chiaro che, diciamo, l'impostazione tattica, piuttosto che il feeling col compagno, metteteci quello che volete, non è di primissimo livello. Questo mi sembra, dopo 8-9 mesi di stagione, 7 mesi, quanti ne abbiamo fatti, mi sembra abbastanza palese. Cioè, il Vlahovic che stiamo vedendo alla Juve non è il Vlahovic della Fiorentina, vuoi per colpe sue, vuoi per colpe dell'allenatore, vuoi per colpe o del gioco, dei compagni che ha. Probabilmente è un attaccante che a Firenze era più abituato ad attaccare la profondità, ad essere servito sempre in movimento. Qua alla Juve ci sono più situazioni di gioco in cui riceve palla magari statico, da fermo, ed diventa più difficile per il tipo di attaccante che è lui giocare bene la palla, piuttosto che avere l'istinto di andare a fare gol o dare il meglio. Io credo che saranno 2 le considerazioni da fare. Una la farà la Juve, perché insomma l'investimento è stato importantissimo, ma se dovesse arrivare un'offerta tale per cui tu non solo ritorni dall'investimento, ma magari ci fai anche un qualcosa in più, a livello anche se è una brutta parola, ormai è passato come un brutto concetto, ma in realtà è un concetto che nel calcio è virtuoso, cioè quello del plusvalenza, se addirittura ci fai una plusvalenza, io credo che possa essere presa in considerazione una cessione, a patto che ovviamente poi sai dove andare a parare, cioè a comprare, perché c'è anche questo come tema. Se io cedo un giocatore come Vlahovic, poi qualcuno di quel livello devo avere, se sono la Juve, no? L'altra considerazione invece la farà Vlahovic, nel senso che a me sembra un giocatore non molto soddisfatto del suo andamento, magari anche personale, ma io credo più collettivo, cioè del tipo di gioco in cui è inserito e di conseguenza delle prestazioni che fa anche lui. Quindi sarà una doppia considerazione da fare. Il tema fondamentale, il terzo, cioè quello se arriva un'offerta di un certo tipo o no, perché se non arriva un certo tipo di offerta, credo che il problema non si ponga nemmeno.
Beh, certamente la Fiorentina di Italiano, per esempio, giocava con un recupero del pallone molto alto, questo permetteva a Vlahovic di tirare in porta con una certa continuità. Ti chiedo, spostandoci da un singolo all'altro, sul caso Pogba. Insomma, molto discusso, infortunio lunghissimo, rientra, poi dopo 2 partite commette questa leggerezza, arriva in ritardo, la Juventus di fatto lo esclude dalla partita più importante della stagione. Un piccolo commento su questa situazione Pogba, e ti chiedo che cosa ti aspetti dal futuro di Pogba e se ti aspetti eventualmente una possibile rottura con la società magari a fine stagione, o se invece secondo te sarà il faro di questa squadra anche nei prossimi anni.
Ma io credo che, vabbè, mi pare chiaro che un ritardo è sempre una colpa, quindi non, io credo che la società ha fatto qualcosa che era dovuto, anche per rispetto delle regole a cui il resto del gruppo probabilmente si è sempre sottoposto, e quando non l'ha fatto, mi viene in mente Ken quest'estate prima dell'amichevole con l'Atletico Madrid, il colpevole, il responsabile è stato punito, quindi non è che c'è stata una legge ad hoc per Pogba. Pogba ha fatto un ritardo, probabilmente consapevole anche lui di aver sbagliato. Bremer ieri sera diceva che ha chiesto scusa anche ai compagni, quindi se sbagli paghi, quindi su ieri io penso che la questione possa essere anche chiusa lì. Mi pongo qualche domanda: quando un giocatore di 30 anni, 29-30 anni, non voglio fare moralista, non dico con quello stipendio, ma con quello status di giocatore, dopo una stagione così, dopo una sua situazione così, in cui per mesi non ha potuto dare mano alla squadra per infortuni eccetera, mi sembra che un po' di attenzione in più, poi si sa, nella vita l'imprevisto può bucare una gomma anche il sultano del Brunei, figuriamoci Pogba. Però insomma, non è un buonissimo segnale, devo essere sincero, sulla focalizzazione del giocatore intorno alla squadra, intorno agli obiettivi della squadra. Io credo che un po' di irritazione nella Juve ci sia per come è stata gestita la questione dell'infortunio, anche dal giocante, soprattutto dal giocatore che, ricordiamolo, si è rifiutato di operarsi nel primo mese cercando un'altra via alternativa che non ha dato frutti, anzi probabilmente ha complicato anche la situazione, e quindi un po' di irritazione già c'era. È chiaro che se a questo ci aggiungiamo un ritardo, un comportamento magari non irreprensibile, non da giocatore modello quale dovrebbe essere Pogba, soprattutto in un gruppo dove ci sono tanti giovani, io credo che la società un minimo irritata, anzi più di un minimo sia irritata. Dall'altra parte è anche vero che Pogba è forte di un accordo firmato appena 10 mesi fa, da 4 anni di contratto. Io quindi credo che sia anche difficile che le due strade si possano separare in questo momento tra le due parti. Se c'è un accordo così forte, c'è un giocatore con quello stipendio che tra l'altro, ricordiamolo, esubrisce anche il decreto crescita, quindi se per caso ti separi prima, non hai quegli sconti fiscali che avresti invece onorando tutto il contratto. Quindi insomma, per me diventa un po' complicato pensare a una separazione, anche se l'irritazione della Juve secondo me è legittima e sicuramente c'è.
L'ultima, con un sì o con un no, Marco, prima di salutarti e ringraziarti, ti aspetti la restituzione dei 15 punti?
Sinceramente io posso anche aspettarmi la restituzione dei 15 punti, ma non credo che la questione finirà comunque lì, sia per quanto riguarda, chiaramente per quanto riguarda le due manovre stipendi che saranno poi discusse dopo, chi ne ha chiesto una proroga anche su quello. Sulla questione plusvalenze, se effettivamente questo cavillo burocratico della carta Covid, di cui non sappiamo ancora nulla, però l'ha detto anche Calvo, non sappiamo il contenuto di questa carta, quindi non sappiamo se è veramente un game changer o se è semplicemente un qualcosa da andare a vedere cos'è. Se quello fosse un game changer, cioè che praticamente invalida la richiesta di revisione che fece la procura dopo il primo grado, in cui ricordiamo erano stati prosciolte tutte le società coinvolte, compresa la Juventus, se quella carta ti dice, viene considerata, interpretata come un inizio indagine antecedente e quindi la revisione non sarebbe valida perché si andava oltre le tempistiche previste dalla legge, ok, a quel punto la questione plusvalenza è chiusa, perché ti ridanno i 15 punti, la questione plusvalenza si chiude lì, non puoi essere riprocessato per qualcosa che è andato oltre ai termini. Viceversa, se dovesse essere invece valutata in terzo grado come prima della rivelazione di questa carta Covid, anche se dovessero ridarti i 15 punti, la questione non sarebbe chiusa, perché si tornerebbe in appello e quindi si bisognerebbe in sostanza rifare il processo. Perciò io credo che anche se la Juve dovesse ricevere indietro i 15 punti, purtroppo il tifoso della Juventus non può dirsi tranquillo, almeno fin quando non finisce la vicenda, che è legata, ricordiamo, a due filoni, e poi c'è anche il discorso UEFA, il discorso penale, che sono altrettanto importanti e ovviamente altrettanto preoccupanti per la società Juve.
Non c'è dubbio, grazie Marco, buon lavoro.
Grazie Marco.
Grazie a voi e un buon pomeriggio.
Grazie a Marco Guidi della Gazzetta dello Sport.